Allora, come vi dicevo stamattina, vorrei adesso collegare questa percezione della gloria con la liturgia natalizia, perché è caratteristico che quando l'Apostolo Giovanni deve definire il Verbo si è fatto carne, poi aggiunge e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Allora, la gloria è direttamente collegata all'incarnazione. Noi dovremmo cercare di entrare in questa percezione per renderci conto delle conseguenze che questa verità professata ha. Allora, nel periodo natalizio, lo stupore a cui la liturgia invita è sempre uno: Dio si è fatto uno di noi. Dio si è fatto carne. Non so se voi conoscete l'interpretazione che ha dato Sant'Ambrogio di quel salmo apritevi porte eterne, no? Entra il re della gloria. Vale a dire, quel salmo, che è il commento, quel salmo è commentato per la festa dell'ascensione, no? Cioè Gesù che entra in cielo e il grido degli angeli è: qui non è mai entrata nessuna carne, mai. La novità in assoluto, no? E difatti si celebra la festa, si commenta il salmo in questa chiave, è che entra la carne, cioè entra colui che si è fatto uomo. Però quando ci si riferisce a questa entrata nel cielo, no, di Gesù risorto, non è da solo, c'è tutta l'umanità che viene dietro. Allora Ambrogio, certo, ha dei commenti a volte molto potenti. Dice: le porte del paradiso non sono mai state all'altezza della grandezza del Figlio, ma quando è risalito ancora di più. E il commento straordinario è: non aveva perso nulla ad annientarsi. Non aveva perso nulla ad annientarsi. Cioè, questa dimensione, guardate che è tipica dell'esperienza cristiana. In nessuna religione c'è questo. Allora, Dio si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Cioè, è la gloria dell'amore di Dio che lascia la sua gloria divina, prende forma di servo e vive la sua vita in ragione del manifestare quanto è grande l'amore di Dio per noi. Il contemplare la gloria è in ragione non semplicemente della carne, ma del fatto che per assumere la carne Dio si è abbassato. Cioè la dinamica dello splendore dell'amore riferito al mistero dell'incarnazione è questo: per poter manifestare l'amore Dio si abbassa. In termini, diciamo, più adatti per quello che noi possiamo intuire, è che ogni titolo di gloria lascia. L'unico titolo di gloria che resta è l'amore. Punto. Basta. Allora, la pienezza di questo noi la possiamo contemplare in quel Verbo fatto carne. E lo stupore è esattamente questo, non lo stupore sentimentale, ma guarda che bella famigliola, c'è il bambino, c'è la mamma, c'è... non questo, ma è Dio ci ha amati a tal punto. Cioè lo stupore è in funzione non semplicemente della verità professata, Dio si è fatto carne, ma del coinvolgimento nel coinvolgimento della confessione di fede in questa verità, tanto che se non c'è questa conseguenza il mistero resta là e non ti tocca. Se invece tu sei coinvolto, allora quella dinamica di manifestazione diventa e vale anche per noi. Non c'è altro modo di rispondere all'amore se non abbassandosi. Ecco tutto il discorso del lasciare ogni rivendicazione, no? Lasciare ogni, come dire, ogni autodifesa, no? Che poi vorrebbe dire lasciare questo senso di importanza che noi abbiamo, di cui noi siamo invaghiti a tal punto che se non c'è questa importanza noi deperiamo. Ecco, lasciare tutto questo, perché lo stupore grande è se davvero tu cogli l'amore, non hai bisogno di nient'altro. È caratteristico che quando Gesù deve spiegare il senso di questa verità, no, da parte di Dio, pensate al colloquio di Gesù con Nicodemo, alla fine la sua spiegazione si riduce a questo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Due particolari. Da dare, non l'ha dato come figlio di Dio, l'ha dato come figlio di Dio che si fa uomo. Quindi il dare è collegato all'incarnazione, è collegato a quel vivere lo splendore della divinità in una carne, in una dimensione umana, tanto che non si può più cercare un luogo di manifestazione di Dio se non dentro l'umanità. Dare. E l'altro è, credendo a questo sia la vita eterna. Perché? La vita collegata? Perché? Perché dove c'è splendore di amore non c'è altra mortificazione, quindi la vita è piena. Già noi, diciamo, anche a livello, beh, non proprio psicologico, ma a livello profondamente di questo che è il nostro uomo interiore, noi avvertiamo che l'amore porta vita, cioè che la vita è degna di essere vissuta se è vissuta nell'amore, dando e ricevendo amore, no? Allora, questa verità che pure noi riconosciamo ha la sua radicalità di potenza proprio in questa manifestazione. Cioè, se il figlio di Dio si fa uomo, quindi è per esprimere la grandezza dell'amore di Dio per noi, questo comporta la vita piena, la vita abbondante, quello che noi poi siamo abituati a chiamare vita eterna. Non è semplicemente eterna che non ha tempo, ma che non ha difetto, cioè come dire, non viene meno, non si abbassa più, non viene più mortificata, ed è la dinamica dell'amore. Tutti i comandamenti, quindi tutte le parole di Gesù, che diventano invito per noi a muoverci in un certo modo, a perseguire un certo cammino, tutto si riduce a questo: vivere l'amore in modo da partecipare alla stessa vita di Dio. È forse questo che per noi è venuto meno. Cioè noi, quando parliamo di amore o anche di carità, no? Quando vogliamo dare un pochino più di rarefazione al termine amore, parliamo di carità. L'amore sembra troppo coinvolgente, no? Comporta anche un elemento passionale. Allora, per eliminare quello parliamo di carità. Però è anche giusto, no? Però la carità non è qualche cosa di mi sforzo di, è qualcosa di infuocato, cioè è qualcosa che quando trasborda proprio, e quel trasbordare vuol dire che tu non cerchi altro, non sei in attesa di altro, e questo può venire solo dal condividere questo grande mistero di Dio. Tanto che quando si definiscono che Dio è amore, voi sapete che due sono le definizioni, e tutte e due nelle lettere di Giovanni, no? quando si riporta la definizione di Dio, si dice che Dio è amore e Dio... è luce. Dio amore e Dio è luce. Sono due facce della stessa medaglia, no? Faccio una piccola spiegazione, io ho visto un po' sorpresa. Allora, la piccola spiegazione è questa, no? L'amore ha bisogno della santità per poter esprimere tutta la sua potenza, perché l'amore di per sé è così coinvolgente che non vuole altri fondamenti se non se stesso. Allora, in Dio funziona, nell'umanità no. La solita, io ho sposato una donna, poi mi innamoro di un'altra, l'amore è intenso, non capisco perché non possa, ma se lo faccio mortifico qualcosa, no? Allora, l'amore, per quanto sia intenso, non porta in sé la ragione di giustizia che lo rende bello. Allora, si dice Dio è amore e Dio è luce, luce in ragione della santità, vale a dire, la santità è pienezza di vita, splendore di vita, che poi è lo stesso che dire splendore di amore, ma le due cose devono stare insieme. Questo è solo per una piccola parentesi per far comprendere, no? Tanto più che nel libro della Genesi, cioè quando si descrive la creazione, la prima cosa creata è la luce, e non è la luce fisica, perché quella è del quarto giorno, no? Allora, la luce è la luce della santità di Dio come splendore di amore. In quella luce tutto è stato creato, ma nessuno più vede questa luce. Noi vediamo le cose come dire, che vivono le loro dinamiche, siamo dentro un'evoluzione delle cose, un'evoluzione della storia, ma il fatto di leggere il mondo come espressione di questo splendore di santità di Dio che amore per noi, noi non lo vediamo più. Allora, già l'antica tradizione ebraica diceva: quando verrà il Messia, ci abiliterà a vedere il mondo in un unico sguardo, che è lo sguardo della santità di Dio. Cioè tutto parlerà dello splendore dell'amore di Dio. Allora, il Messia, quindi Gesù, quando si dice abbiamo contemplato la sua gloria, noi riusciamo a vedere questo splendore di amore di Dio dappertutto, tutto è intessuto di questo splendore, e i nostri occhi diventano capaci di accorgersi, di vedere, e questo è accedere alla vita, accedere alla vita divina, che è che è vita eterna. Infatti mi ha sempre molto colpito questa cosa, no? Quando noi, per esempio, leggiamo il Vangelo, no? E troviamo delle espressioni, perlomeno che noi giudichiamo un po' severe, no? Cito sempre, rinnega te stesso, chi vuol difendere la sua vita la perde, no? Che bene bene non capiamo neanche cosa vuol dire, capiamo solo che abbiamo un po' di paura, questo lo capiamo. E la cosa strana è che noi abbiamo paura della vita, è strano, da un certo punto di vista tutto in noi tende alla vita, a godere la vita, a viverla in abbondanza, tutto tende, ma da un altro punto di vista, prima di mettere fuori il ditino, e se poi uno me lo pesta? Quindi noi in fondo abbiamo paura, che è la famosa, no, paura di Dio. Questi sono tutti pensieri miei, però, quindi prendetelo con beneficio di inventario. Ma probabilmente ognuno di noi ha la percezione che non ha più l'innocenza. Non avendo più l'innocenza, sotto sotto noi è come se dicessimo non meritiamo amore. Quindi abbiamo paura. E questa paura è la paura che segue alla vergogna del peccato di Adamo ed Eva, no? Dove sei? Ho avuto vergogna, no? Che è un modo per descrivere come il nostro cuore vive. Ecco, questa paura di Dio, guardate che è ben sepolta, ma ce l'abbiamo, eh? Allora, la straordinarietà della rivelazione è che nella grandezza dell'amore che Dio ha per noi, non solo sopravanza, ma ringloba continuamente questa paura che abbiamo di Lui, in modo che noi facciamo davvero esperienza dell'amore di salvezza di Dio per noi. Ma non è così proprio scontato, non lo è. Per esempio, nei rapporti fraterni, no? Allora, più, per esempio, più due sorelle sono legate, e più se uno, non so, tipo un giorno si arrabbia e fa un'offesa, l'offesa è, sembra lesa maestà. Perché? Hai vissuto un legame, se poi c'è l'offesa, tu senti molto di più la ferita, no? Allora, al fondo, in ogni amore, è nascosta questa paura. Cioè l'amore trascina, attrae, ma nello stesso tempo, se poi viene meno, se poi, come dire, proprio la persona con la quale io mi sono aperto, proprio lei, mi, per qualsiasi motivo mi viene contro, tragedia. E viviamo così. E questo non è che l'eco di questa paura di Dio che abbiamo. Abbiamo paura della vita. Non so se anche qui voi avete mai riflettuto su questo. In tutto il Vangelo, di tutto quello che Gesù chiede, alla fine, qual è l'unica cosa di cui, diciamo, ci fa comando espresso? Una sola. Qual è? Aspetta che già si sento poco. Come? No. Quello funziona se... Esatto. Cioè, domanda di credere. Credere vuol dire tu accogli la realtà di Dio come si manifesta, senza filtri. Sembra scontato, ma non lo è. E chiede semplicemente di credere. Credete in me, che poi vorrebbe dire abbiate fiducia in me, no? Affidatevi, fidatevi. Come dire, datemi credito di fiducia e voi scoprite la verità. E voi scoprite l'amore. E questo, non è mai scontato per noi, perché dipende a seconda dei livelli che raggiungiamo. Se un livello 1 c'è un tipo di paura 1, a livello 5 ci sarà un tipo di paura 5. Cioè questa paura, che non, è come se non scompare mai del tutto, viene sempre di più purificata, perché sempre di più credendo voi godiate sempre di più l'amore che da Dio viene. E più godete questo, più lo potete condividere. Tanto che poi nella serie delle beatitudini, quindi quando voi sarete perseguitati, state contenti. Facile a dirsi, ma a farsi, non proprio. Ma è solo per indicare questo tipo di dinamica. Ora, questa dinamica noi la possiamo vedere compiuta proprio nell'umanità di Gesù, proprio perché il Verbo si fa carne. È lo stupore di rendersi conto che proprio quando Dio si abbassa ci fa conoscere il suo amore, e nel suo amore quella vita eterna che riempie. Quando si afferma, no, che la carne è il luogo di manifestazione di Dio, si può anche dire Dio e l'uomo si appartengono. E posso anche aggiungere, la gloria dell'uno è l'amore per l'altro. Vale per Dio come per l'uomo. Ma questo è allusivo del fatto che non c'è niente nella vita concreta, pratica, con tutte le banalità della vita, sia esteriori che interiori, che che non possono essere accese dell'amore di Dio. Cioè non c'è niente che lo possa mortificare e non c'è niente che lo possa impedire. Riconoscere questo significa vivere nel riposo di Dio. Quando nel settimo giorno non si dice Dio si riposò, gli antichi rabbini hanno immaginato che anche il riposo è un atto di creazione. Vale a dire, tutte le cose sono create, ma niente è non stabile, come si dice, bloccato, niente è certo, tutto è in movimento, no? Tutto cerca compimento. Il compimento non è la successione della storia che va avanti, il compimento è quell'armonia d'intesa tra, noi adesso parliamo dell'umanità, no? Tra l'uomo e Dio per vivere totalmente del suo amore. Questo è il riposo. E questo riposo è quello che ci viene esattamente dal fatto che la carne è la manifestazione di Dio. Se noi non percepiamo questo, per esempio, faccio una cosa perché è più importante, non faccio l'altra perché sembra meno importante. Giudico una sorella che fa una cosa importante e io che ne faccio una meno importante mi giudico. Tutto questo ha a che fare con gloria mondana. Tutto questo ha a che fare con la incapacità di vivere, di respirare secondo questa profondità. La verità dell'incarnazione non è una verità semplicemente confessata, ma deve essere scoperta, sperimentata. E si sperimenta in tutte le banalità della vita quotidiana. Vi accennavo, no, a quel respiro largo, profondo, no? Che risale fino all'inizio della creazione. Perché in questo prologo, dopo aver detto che il Verbo si fece carne, noi abbiamo contemplato la sua gloria, Giovanni conclude la sua riflessione di rivelazione con Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre è lui che lo ha rivelato. Cioè riuscire a leggere la vita quotidiana, quindi la singola piccola nostra storia da dentro questa profondità come non solo indescrivibile ma sembra irraggiungibile. La cosa nell'esperienza cristiana straordinaria, e forse noi non siamo mai all'altezza di questa percezione, è che questa radicalità, no, della verità, della manifestazione di Dio, noi la vediamo in un bambino, in lui che si fa bambino. E penso che avrete notato come tutte le icone del Natale, quelle antiche, abbiano tutte dei segni pasquali. Avrete notato, no? Cioè la mangiatoia e la grotta, i pannolini del bambino sono quello della cosa dei defunti, no? La grotta è scura, no? E i padri hanno molto riflettuto su questo. Leggete gli inni di Sant'Efrem sul Natale, sulla Pasqua, sono potentissimi. Se Dio si fa uomo, quindi prende la carne, è per parlare la nostra lingua in modo che noi possiamo non tanto capire con la testa, ma fare esperienza della grandezza dell'amore di Dio. Ed è per questo che dicono, e non leggetelo con un senso mortificante, ma con un senso, come dire, tenerissimo. Ha preso la carne per poter morire. si è fatto uomo per poter morire. Si può leggere in un modo, come dire, voi cristiani parlate sempre di morte, di croce, no? Oppure in un senso, diciamo, di una tenerezza immensa, perché nella manifestazione dell'amore la tenerezza più grande è la capacità di soffrire per l'altro fino a dare la vita, cioè fino a morire. E c'è un bellissimo inno di Sant'Efrem che canta Gloria al nascosto, con la N maiuscola, no? Che non potrebbe essere intravisto con l'intelligenza, ma che si è reso palpabile nella sua bontà tramite la sua umanità. La natura che non fu mai toccata, quella di Dio, no? Per le mani fu legata e appesa, per i piedi fu fissata e crocifissa. Come a lui è piaciuto, ha preso corpo perché lo si potesse prendere. Noi è come se non colleghiamo mai questo alla nostra vita concreta. In genere anche l'amore noi lo viviamo nell'ottica della generosità, cioè di essere, come dire, faccio qualcosa di bello, di grande per l'altro, ma sotto sotto è così, ritorna a me in mezzo centimetro più in alto, cioè anche l'amore per noi è vissuto in termini di gloria personale. Invece esprimere questo e vivere questo va completamente al di là. Non c'è più nulla della gloria personale nel fatto di un amore. Difatti spesso un amore, per esempio, un gesto di tenerezza e discreto vale più di un grande abbraccio che uno deve, come, dimostrare. Un'accoglienza in benevolenza vale di più di una generosità espressa. E quando l'amore è privo di questa ricerca di sé, arriva molto di più al cuore dell'altro. Quante volte l'amore si fa ricattatorio? Non mi vuoi bene se, pure mi vuoi bene se. Ecco, questa dimensione ricattatorio è troppo passionale, non è legato alla grandezza di questa verità di manifestazione di Dio. E noi dobbiamo, come dire, come imparare a cogliere i tratti dell'amore proprio guardando l'umanità di Gesù. In un certo senso, faccio una piccola parentesi, la stessa cosa riguarda anche sua madre, la Vergine. Tutti avete presente, no, il racconto di Luca dell'angelo che arriva ad annunciare a lei che diventerà la madre del Signore. Io non voglio commentare i passaggi, mi rifaccio solo all'ultima annotazione. Dopo che lei ha detto eccomi, no, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, il testo aggiunge e l'angelo si allontanò da lei. Allora, la scrittura non riporta nessuna annotazione semplicemente di cronaca. Non c'era bisogno di dirlo. Se è stato detto, un motivo c'era. E qual è il significato di questa annotazione? Penso che voi non pensiate che la Vergine ha, come dire, davanti a una rivelazione così grande, dopo non ha più avuto rivelazioni di angeli. Cioè, tutto quello che è successo dopo questo grande annuncio, lei non ha più avuto ispirazioni particolari. Era sufficiente quello. Ma guardate il contrasto. Alla grandezza di questa rivelazione segue una precarietà enorme della vita. Allora, la grandezza della Vergine sta nel fatto che si è accesa una tale fede in lei, in questa promessa, no, di realizzazione da parte di Dio, che lei è vissuta di questa promessa senza sapere in anticipo cosa avrebbe comportato, ma sapendo in anticipo che comunque avrebbe accettato qualsiasi cosa. La grandezza della Vergine sta in questo: non ha più avuto rivelazioni di angeli. Lei è vissuta interamente di fede. E nel racconto del Vangelo la Vergine compare, la madre compare in poche occasioni, all'inizio, qualche volta nel corso del racconto del Vangelo, e poi soprattutto compare sotto la croce. Lì non c'è nessun angelo. Lei nella fede deve vedere che quel figlio che le era stato annunciato, che lei sapeva che era nato in un certo modo, che rispondeva a tutte le promesse di Dio, finiva così. E nelle icone, quando si presenta la madre di Dio sotto la croce, si presenta sempre ritta, si dice diritta, no? Al massimo con la mano davanti alla bocca a indicare il dolore, ma ritta nel senso: non è venuta a meno la mia fede. È come se dicesse: tu sei il figlio di Dio che hai mostrato la grandezza dell'amore del Padre per tutti noi. Per me questa annotazione, una volta che l'ho scoperta, mi ha sempre suggerito moltissime cose, perché è quello che contraddistingue la nostra vita. C'è un detto di Isacco Siro che dice: quando tu ricevi una grazia grande, quindi che non so, non che tanto che ti riempie, però che magari l'hai attesa e il Signore te la concede, lui dice: chiedi subito una seconda grazia, che la prima non ti faccia danno. Perché se di questa grazia tu in qualche modo poi l'amministri come desse un qualche sgabello a te, sei bella fregata. Allora, lui dice: la grazia deve poter essere così feconda da portarli in quella dinamica di manifestazione dell'amore di Dio per noi. L'uomo non ha un'altra via. Allora, se la grazia, pur grande, non porta questo, tu prega subito che te la ritiri. Soltanto i grandi mistici, cioè persone che veramente aveva sia un cuore luminoso ma anche ardente, possono dire così. Noi diciamo: no, no, teniamoci quella. E noi facciamo così. È un po' come quello che dicevo anche stamattina a proposito, anche se poi dopo ci sono tanti collegamenti che quando si parla poi si perdono, ma come si fa a diventare intimi di Dio? Quando tu sei più contento della grazia degli altri che della tua. Perché vuol dire che il cuore resta luminoso, al centro c'è la bontà di Dio e nient'altro. Allora, tutto questo avviene come conseguenza del noi abbiamo contemplato la sua gloria. Il Verbo si è fatto carne. In quella carne ormai c'è la manifestazione della gloria di Dio. Un'altra espressione, sempre di Sant'Efrem, perché secondo me è l'autore insieme a Leone Magno, che però Leone Magno è molto più razionale, no? Per esempio nell'Ufficio delle Letture, nel periodo di Natalizio, molte volte ci sono le omelie di Leone Magno, no? Invece Efrem, dato che è un poeta, ha delle espressioni molto più, diciamo, affascinante, diciamo così. Allora, si è reso palpabile nella sua bontà tramite la sua umanità. quando noi, ecco, noi diciamo, ascoltando la liturgia, no? E vediamo il mistero del Natale, è esattamente a questa manifestazione dell'amore di Dio che ci coinvolge, che noi professiamo, che noi confessiamo. E forse è bene ricordare che in questa manifestazione proprio di quel bambino c'è tutto il collegamento a quello che è stata la grande manifestazione di Dio a Mosè sul Sinai dopo il peccato del vitello d'oro. Io ho l'impressione che noi, invece di cogliere l'aspetto drammatico della rivelazione, noi tendiamo a livellarlo, come a vederlo come delle verità manifestate, ma senza più la forza e la profondità di un dramma. Provate a immaginare, il popolo era stato liberato dall'Egitto, aveva già percorso un bel tratto di strada. Mosè si era allontanato proprio per ascoltare la parola di Dio da rivelare al popolo e il popolo dice ciao. Questo Mosè non si sa più dove è andato, noi vogliamo avere un Dio con noi e si fanno il vitello d'oro, no? Quando scende Mosè, provate a immaginare, non tanto lui come persona, ma lui per tutto quello che aveva realizzato in nome di Dio. Ma qui abbiamo sbagliato tutto. Qui tutto quello che immaginavamo non c'è più. Adesso Dio cosa farà? Era normale pensare, avrebbe distrutto tutto. Lui, allora, in questo senso, gli antichi hanno riletto la figura di Gesù in funzione di Mosè, perché Mosè si frappone tra Dio e il popolo. Ed è Mosè che ricorda Dio, ma tu, che sei Dio, ti comporti così? È lui. E per avvalorare, quindi non è soltanto un rimprovero che fa a Dio, ma per avvalorare dice, tu hai scelto me, non me ne importa niente, o prendi me con tutti gli altri, se no io rifiuto te. Sembra una posizione perfino orgogliosa di Mosè, invece è la radicalità della solidarietà con il popolo, ma che Dio aveva voluto. Allora Mosè intercede e cosa domanda? Voglio vedere la tua gloria. È la stessa che dice il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Se abbinate le due, diciamo, percezioni di verità, voi capite il contenuto della gloria. Quando Mosè dice voglio vedere la tua gloria, Dio dice no, non mi vedrai di fronte ma solo di spalle, no? Ma poi in realtà Mosè non vede niente, sente, e quando sente il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Cioè Mosè si rende conto che la natura di Dio è pienezza di misericordia. Allora ritorna la speranza, questa pienezza di misericordia ha assunto un volto, il volto di quel bambino. Quel bambino che poi diventando grande sarà riconosciuto come il Messia, il figlio di Dio fatto uomo. Ecco, questo collegare la natura diciamo di amore misericordioso di Dio per noi con l'umanità del figlio di Dio che si fa uomo è comprendere e entrare in questa rivelazione della misericordia, l'amore misericordioso di Dio. Quel volto, anche lì se voi continuate la riflessione, quel volto che nel Salmo si dice, no? È il volto più bello che esista, no? come dire, il volto più affascinante che ci sia, per poter rivelare questo amore per noi, lui ha perso bellezza perché la guadagnassimo noi. È uno dei modi di riferire della sofferenza del servo è quello: ha perso ogni bellezza. Perfino l'uomo non aveva più l'aspetto. Quindi non è che è trasfigurato come sul Tabor, è sfigurato. E in questo essere sfigurato, gli apostoli, dopo, hanno dovuto riconoscere la gloria di Dio, la gloria dell'unigenito. E l'hanno riconosciuto proprio in quel momento in cui lui ha perso la sua bellezza. Ma questa bellezza che perde, la perde per rivelare quanto è grande l'amore per noi. E quello che dicevo, non c'è nessun autocondanna, nessun disprezzo che spesso io trovo nei cuori, no? Per le vite complicate che ci sono, per i drammi, le tragedie che si vivono, non c'è nessun autocondanno, come dire, che comprenda la nostra umanità come l'amore di Dio. C'è sempre un fondo che può richiamarsi a questa realtà di Dio per noi. E quando noi vediamo il volto del bambino, il volto del Signore crocifisso, noi diciamo: è il Re della gloria. Ma anche qui, guardavo al vostro presepe, no? Che è in chiesa, e ormai siamo abituati a mettere l'angelo sulla, come dire, sulla capanna, non so, no? Sulla grotta, no? Ma nel Vangelo gli angeli compaiono ai pastori, no? Cioè, come vi dicevo prima, la Vergine, la Madre di Dio, non ha più avuto rivelazione di angeli. Gli angeli è per il pastore. Si parla di luci, no? Ma nessuna luce. Però, notate, c'era la luce delle scritture, perché i pastori che vanno a prima a verificare e poi rendendosi conto ad adorare il bambino, sono portati dalla luce delle scritture, scritture che la Vergine conosceva. Allora, la luce è come se sgorga da dentro, vedendo come le scritture si rivelino, ed è proprio questo che riempie il cuore. E questo continuerà lungo tutto il percorso della vita della Madre di Dio. E questo per me è il vero grande aspetto quando si dice imitate la Madonna. Ma come si fa a imitare la Madonna nelle sue virtù? Proprio noi, che siamo così balordi. Ma su questa cosa possiamo davvero imitare, cioè nella fede, cioè nell'accogliere la promessa di Dio con fiducia. Quando non lo facciamo, noi restiamo impediti dalla ricerca di gloria umana. Quando noi non siamo capaci di dare questo credito di fiducia alla parola di Dio, è perché insieme alla parola di Dio cerchiamo altro. Questo altro è solo gloria che dobbiamo perdere. Fin tanto che non perdiamo questo, quello che vogliamo dalla parola di Dio non si compie. Si compie se tu non hai altro, come per la Vergine. In questo senso, per me la figura della Vergine è proprio la figura della vera discepola, perché è colei che crede e non ha altro scopo se non quello di accogliere la verità di Dio che man mano si manifesta. È di questa verità che il suo cuore è pieno, non cerca altro. Non come oggi si dice, devi realizzare te stesso per essere contento. Ma se non conosci neanche te stesso, cosa vuoi realizzare? Eppure questa dinamica di realizzazione corrisponde, è un desiderio del cuore, ma dentro la manifestazione di questa verità. E per me tutta la liturgia natalizia esprime esattamente questo. E poi vedremo altri aspetti di questa liturgia riprendendo la descrizione che fa Giovanni del primo incontro con Gesù dopo il battesimo, perché alla fine ritorna a questa liturgia natalizia, sarebbe poi l'Epifania, ritorna alla potenza della liturgia natalizia per sottolineare la stessa grande verità. Ormai Dio si manifesta nella carne.